Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Paolo De Castro, eurodeputato PD, membro della Commissione Agricoltura, reduce di un negoziato molto importante, forse uno dei risultati più importanti della legislatura, che si è chiuso col trilogo, il negoziato finale tra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, che ha messo la parola fine alla riforma del regolamento DOP-IGP. Ecco, perché è un risultato importante?
Sì, è stato raggiunto un accordo finalmente il 24 ottobre dopo 2 anni di negoziato e soprattutto dopo un voto a larghissima maggioranza, quindi avevo un mandato negoziale del Parlamento Europeo molto forte, l'unanimità in commissione e più del 90% in aula. Grazie a questo siamo riusciti a portare avanti quasi tutti i punti del Parlamento, le proposte emendative del Parlamento, quindi possiamo dire che è davvero un buon risultato per tutto il sistema delle indicazioni geografiche europee, di cui, come noto, l'Italia è il leader indiscusso. Stiamo parlando di più di 20 miliardi di euro nel nostro paese, circa 80 miliardi di euro a livello europeo. Cosa abbiamo introdotto con questo nuovo testo unico della qualità europea? Bisogna chiamarlo così perché per la prima volta mettiamo insieme tutte le norme che riguardano tutti i prodotti indicazioni geografiche, sia comparto vitivinicolo, il comparto degli spiriti e tutto il comparto dei prodotti agricoli e alimentari. Quindi, innanzitutto, più forza e più ruolo ai consorzi di tutela. I consorzi di tutela sono il motore delle indicazioni geografiche, quindi è fondamentale dargli più poteri affinché i singoli consorzi possano promuovere l'attività, costruire condizioni di sviluppo che diano davvero opportunità di crescita nel territorio. Abbiamo attribuito loro le competenze sul turismo enogastronomico, abbiamo dato loro più poteri nella gestione dell'offerta, quindi nell'immissione del prodotto sul mercato. Insomma, consorzi forti che possano davvero costituire un ulteriore boost, un'ulteriore spinta a questo sistema che, ricordiamolo, funziona bene. Noi, il regolamento è volto a rafforzare un sistema che però sta dando risultati importanti, che sta crescendo molto. E ricordiamolo, non costa un euro alle casse dell'Unione Europea, sono solo regole, ma non c'è contenuto in senso economico.
Per gli esportatori italiani cosa significa in concreto questo regolamento? Che ricordiamo è un regolamento, non una direttiva, quindi ai primi mesi del 2024, se non sbaglio, entrerà direttamente in vigore in tutti gli Stati membri.
Sì, esatto. Adesso ci sono i classici 1 mese e mezzo, 2 mesi che i giuristi linguisti si prendono per tradurre il testo in tutte le 24 lingue dell'Unione, ma diciamo che entro massimo febbraio avremo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Beh, cambia molto perché ci sono appunto più opportunità, ci sono soprattutto più tutele. Questo è uno dei punti su cui noi come Parlamento abbiamo più insistito, tutele non solo sul mercato. Cito il caso Prosek che ha fatto tanto parlare in Italia, non più possibilità di usare menzioni tradizionali copiando i G di un altro Stato membro, così come anche per l'aceto balsamico sloveno e cipriota.
Ricordiamo i due dettagli del caso Prosek, ecco, che è successo in quel caso?
Abbiamo praticamente negato la possibilità che uno Stato membro utilizzi come menzione tradizionale, era questo il caso proprio del Prosek croato, come menzione tradizionale una IG registrata in un altro Stato membro. Quindi abbiamo risolto il problema Prosek, come si dice, alla radice. Oggi non sarà più possibile. Analogamente per la legge del governo sloveno che autorizzava l'aceto balsamico sloveno, che evidentemente va a evocare una importante IG del nostro paese, qual è l'aceto balsamico di Modena. Quindi risolti questi problemi, ma anche maggiore controllo sui canali internet, voglio dire, perché questa è una novità assoluta, perché abbiamo introdotto un sistema di controllo dei domini internet per i prodotti IG fake, per cui se uno si mette a vendere in un parmesan.com australiano prodotto non vero, viene bloccato, viene oscurato all'interno del territorio dell'Unione Europea quel sito, e questo è molto importante perché è una ex officio, quindi obbligatorio per tutti gli Stati membri.
Ecco, questo regolamento è un regolamento europeo, ma avrà ricadute sul mercato mondiale, sulla difesa dei prodotti IG, sarebbe indicazione geografica, a livello mondiale, che sono protetti attraverso gli accordi commerciali che l'Unione Europea ha fatto con le differenti regioni.
Esattamente, darà più forza all'Europa quando negozierà tutti i suoi accordi di libero scambio, perché ci darà una tutela maggiore e anche quindi la possibilità di avere più strumenti nel negoziato per mantenere una protezione anche fuori dall'Unione Europea, dove evidentemente le leggi dell'Unione Europea non valgono, quindi bisogna trovare un'intesa, come abbiamo fatto, però voglio dire, perché gli ultimi accordi commerciali europei, penso a Giappone, penso anche all'ultimo che saremo per approvare della Nuova Zelanda, sono tutti accordi in cui le indicazioni geografiche hanno trovato ruolo e peso significativo. Questo regolamento darà ulteriore forza.
E questo regolamento rappresenta anche in qualche modo una filosofia di protezione dell'export italiano diversa da quella, diciamo, dell'autarchia, diciamo, piuttosto che il protezionismo, degli accordi commerciali ben strutturati per far valere le ragioni dell'export italiano. Era un dibattito del genere, si era scatenato con l'accordo con il Canada, su cui molti erano contrari perché danneggiava alcuni settori italiani. Alla fine, come è andata? Cosa è, diciamo, la lezione che abbiamo tratto?
Diciamo che è chiaro che le indicazioni geografiche, questo grande tema della DOP economy, come la chiamiamo noi, è un tema che interessa prevalentemente gli stati mediterranei, gli stati membri del sud dell'Europa. Quindi è chiaro che storicamente, quando ancora le indicazioni geografiche non rappresentavano quel peso economico e sociale che rappresentano oggi, erano storicamente penalizzate negli accordi internazionali. Devo dire però, con l'esperienza di questi ultimi anni, c'è stato veramente dei passi avanti importanti. Oggi la Commissione negozia tenendo ben chiaro che un punto delicato, qualificato dell'accordo deve essere la tutela delle indicazioni geografiche. E così è stato a partire proprio dall'accordo CETA, con il Canada, dove abbiamo tutelato un bel numero di produzioni IG, tant'è vero che, come abbiamo visto gli ultimi dati dell'interscambio Europa-Canada, sono significativamente aumentate le esportazioni europee.
Quali sono i risultati della legislatura, visto che arriveremo alle elezioni europee l'anno prossimo, si sta chiudendo una legislatura, cosa possiamo rivendicare come eurodeputati PD?
Innanzitutto una riforma della PAC che abbiamo applicato pur con tante difficoltà, perché stiamo ancora applicando l'entrata in vigore il 1 gennaio 2023 con un anno di ritardo, proprio per la complessità di aver in qualche modo trovato un equilibrio. Noi riteniamo un equilibrio corretto tra la dimensione ambientale e la dimensione economica, e io voglio sottolineare la dimensione sociale, perché un grandissimo traguardo è stato quella condizionalità sociale. Assolutamente ruolo del nostro gruppo S&D e del PD, fatemelo dire, perché non era prevista nella proposta della Commissione. Oggi pagare gli aiuti PAC agli agricoltori, bisogna assicurarsi che vengano rispettate le norme sul lavoro, sulla sicurezza, sulla tutela e sul diritto dei lavoratori, ed è un passo importante. Certamente però non si può negare che ci sono stati, soprattutto in questi ultimi 7-8 mesi di legislatura, una serie di nuovi provvedimenti messi sul tavolo, a mio avviso anche un po' in fretta, e questo ha generato un po' di malessere all'interno del settore agroalimentare europeo, perché dalla direttiva emissioni che allarga i bovini e non si limita ai suini e agli avicoli, al tema del ripristino della natura che andava a mettere una serie di vincoli pesanti sull'agricoltura, per non parlare dei fitofarmaci, dove tutti vogliamo ridurre evidentemente i prodotti chimici usati in agricoltura, ma dobbiamo fornire però delle alternative, perché gli agricoltori usano la chimica per combattere le malattie, non perché gli piace distribuire prodotto chimico. Quindi diciamo, questi ultimi mesi, compreso poi l'ultimo regolamento packaging che ci sta veramente facendo preoccupare, sono tutti provvedimenti pesanti, buttati lì molto in fretta agli ultimi mesi di legislatura, quindi non sono buone notizie per il settore agroalimentare. Tuttavia il Parlamento sta lavorando, noi come Commissione Agricoltura abbiamo fatto una serie di correzioni di rotta importanti. Ritengo che alla fine il bilancio di questa legislatura, grazie anche a questo regolamento sulle IG, che è sicuramente una buona notizia, alla fine possa essere positivo.
Sul regolamento EG, quali sono stati gli ostacoli principali e quale è stata la disposizione delle forze politiche?
Ma più che differenza delle forze politiche, dove in realtà abbiamo avuto un ampio consenso, è la difficoltà storica dei prodotti a indicazione geografica, perché interessano solo a pochi paesi. Quindi abbiamo un gran numero di paesi che partecipano al negoziato ma non hanno nessun interesse, e questo comporta come al solito una difficoltà francese, spagnola, italiana, portoghese, greca a inseguire i paesi del nord Europa per spiegargli che è una cosa seria, importante, che non sono curiosità gastronomiche o cose che interessano a pochi, ma stiamo parlando di opportunità sociali, economiche rilevanti che in alcuni paesi, come appunto i paesi del sud dell'Europa, rappresentano davvero uno strumento straordinario per far crescere i territori, per creare occupazione, per dare opportunità di sviluppo. E questo è una difficoltà del negoziato, perché è sempre in salita, perché non ci sono elementi che possa dire agli svedesi, ai danesi, ai finlandesi, a tutti i paesi del nord Europa, che stiamo parlando di un tema rilevante e importante per il settore agroalimentare.
Questo per quanto riguarda le divisioni geografiche. Le divisioni politiche quali sono state?
No, non ce ne sono state rilevanti, non ce ne sono state rilevanti, non a caso credo che sia uno dei pochissimi casi in cui addirittura in Commissione Agricoltura abbiamo avuto quel 47-00 in cui c'è stata l'unanimità di tutti i gruppi politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, a favore della proposta che presentai in Commissione Agricoltura, e in aula pure, tolto ovviamente il voto critico di croati, sloveni e ciprioti, tutti hanno votato a favore.
Cambiamo argomento, so che ti sei occupato di Brexit a fondo, ormai la Brexit è una cosa fatta, avvenuta, ha mostrato anche tutti i suoi risultati negativi, e si prevede che il Labour Party in futuro, nel 2024, prenderà il potere. Ecco, quali sono le prospettive nei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea?
Allora, qui dobbiamo registrare innanzitutto un importante cambio di rotta, perché negli ultimi mesi col governo Sunak è cambiato un po' il clima nei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, per cui molti passi avanti sono stati fatti, molte semplificazioni sono state introdotte, tutto ciò che ci preoccupava drammaticamente all'inizio sulla complessità in un trade straordinariamente importante, perché ricordiamolo che nel canale della Manica esportiamo tra import ed export miliardi e miliardi di euro, per cui andare a mettere una serie di regole che complicavano questo flusso commerciale così importante ci terrorizzava. In effetti, dopo i problemi iniziali, adesso con questi nuovi accordi che abbiamo raggiunto con loro, mi sembra che la situazione sia più tranquilla, almeno dal punto di vista degli interessi dell'Unione Europea. Poi è evidente che i dati economici e le difficoltà, soprattutto nel settore della ricerca, nei problemi che hanno riguardato tutte le università inglesi, penso al programma Erasmus, penso ai fondi per la ricerca, sono tutta una serie di problemi che il Regno Unito si sta in qualche modo assorbendo, ma non c'è dubbio che ormai tutti hanno capito che la Brexit non è stato un grande affare per il Regno Unito.
Ecco, tutti l'hanno capito, pare. Anzi, chiedo, lo hanno capito anche le nostre forze di maggioranza, quelle che quando c'era stata la Brexit avevano elogiato, plaudito agli eroici inglesi, e oggi sembrano essere tornati nell'alveo di un europeismo mainstream, diciamo. È credibile questo cambiamento di prospettiva, o cosa dobbiamo aspettarci dopo le elezioni europee?
Beh, certamente fare un mea culpa dalle forze politiche è molto difficile, quindi non si trova, ma credo che l'atteggiamento del governo attuale nostro italiano rispetto alle posizioni assunte quando era l'opposizione è decisamente cambiato. Non a caso si parla di Meloni 1, Meloni 2, no? Però adesso, al di là delle speculazioni politiche, è un fatto positivo che l'Italia si mantenga nel solco di una tradizione europeista e atlantista, che si facciano i negoziati con i paesi fondatori europei, e ovviamente in questo quadro le elezioni polacche non possono che darci ulteriori positive aspettative sul futuro, e quindi io credo, tutto sommato, che non vedo dei grandi cambiamenti di linea. Certamente ci si sta rendendo tutti conto che abbiamo bisogno di più Europa, un'Europa che soffre di una scarsa integrazione, che dobbiamo rafforzare questa integrazione, l'ha detto benissimo Draghi in questa ultima intervista che ha fatto, proprio parlando del futuro dell'Europa. La soluzione dei problemi europei si potranno ottenere con più integrazione, non con meno integrazione. Ci auguriamo di farlo, anche perché la logica degli anelli è una logica che ormai si sta sempre più affermando, quindi chi vuole si integra di più, gli altri verranno dopo, ma non blocchiamo tutto il processo perché c'è uno o due o tre che sono contrari.
È credibile la prospettiva di arrivare a un allargamento realizzato nel 2030 ai prossimi paesi di allargamento, che sono i Balcani, l'Albania, si parla di paese candidato, l'Ucraina?
Qui dobbiamo fare una chiarezza, secondo me, perché non c'è dubbio che si arriverà prima o poi. Alcuni paesi sono molto avanti con l'acquis communautaire, come lo chiamiamo, cioè con lo stock di legislazione, di strumenti che bisogna applicare prima di entrare, no? Perché è facile dire entrare. Politicamente tutti entrano d'accordo, però poi dopo, quando effettivamente si è membri dell'Unione Europea, bisogna che il sistema di regole, quindi la legislazione, gli strumenti, le agenzie, devono poter funzionare. Facciamo un esempio concreto sul settore agroalimentare. Noi siamo tutti a favore che l'Ucraina faccia parte dell'Unione Europea per tanti motivi. Però è evidente che quando parliamo di uno Stato membro a tutti gli effetti, beh, bisogna che le regole siano uguali. Non è che si può produrre il grano o il mais con regole e senza i controlli e senza quegli standard di qualità che noi abbiamo raggiunto in tanti anni, altrimenti diventa una concorrenza sleale interna all'Unione Europea. Quindi bene è l'ingresso, ma aiutiamo questi paesi a mettersi in regola, creando le strutture, le agenzie, i controlli, tutto ciò che noi abbiamo realizzato nell'Unione Europea. Quindi ci vuole il tempo perché queste cose si debbano fare.
Ringraziamo Paolo De Castro per essere stati con noi e vi ridiamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie a tutti gli ascoltatori.